Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Numeri, capitoli dal 18 al 21. Il serpente di rame, con Stefano Levi della Torre.
Una buona giornata, una buona domenica a tutti da Gabriella Caramore, qui in diretta da Via Asiago 10 con Antonella Borghi in regia e Fiore Liborio, tecnico del suono. L'ascolto che vi stiamo proponendo per introdurre il commento di oggi al libro dei numeri, l'avete sentito, Lusinghe mendaci, lusinghe fallaci, è un'aria da un oratorio, il serpente di bronzo o di rame, dipende dalle traduzioni, del compositore boemo Jan Dizma Zelenka, vissuto nella prima metà del Settecento, che si ispira a uno degli episodi del libro della Bibbia che vedremo oggi, del libro dei numeri, introducendo anche nuovi personaggi che nel testo non ci sono, tra cui Egla, la madre di un neonato che viene salvato dal serpente di bronzo. Ecco che oggi ci dedichiamo a questi capitoli del libro dei numeri, lo avete già visto dal nostro sito uominiprofeti.rai.it, e a proposito di sito voglio citare soltanto una lettera di un ascoltatore, Paolo Guglielmetti, il quale dice che, insomma, si è molto affezionato a questa lettura della Bibbia e dice che è un vero conforto per l'anima sentir parlare di questioni così profonde in modo aperto e rispettoso della libertà e delle opinioni di tutti, ma la cosa più bella è percepire la passione che anima i vostri ospiti. Sembrano tutti veramente contenti di avere la possibilità di parlare di questi argomenti a un pubblico vasto e non specialistico. Ecco, questa è un'osservazione che ci fa molto piacere, un'osservazione molto fine, perché mi sembra che sia proprio così. Ecco, non ci si mette su un testo come questo se non si ha la passione di capire e di comunicare. Un interesse puramente accademico sarebbe un non senso, naturalmente può anche succedere, ma ecco, la Bibbia è questo, un testo che provoca, che inquieta con le sue non univoche interpretazioni, che non ci devono spaventare ma invece attrarre, perché non è univoco il modo di pensare, di essere, di comunicare dell'umanità intera e in definitiva anche del Dio narrato nella Bibbia. Per questo oggi affronteremo un'altra parte del libro dei numeri, il quarto libro del Pentateuco, con Stefano Levi della Torre, che è studioso di ebraismo e che si pone nei confronti della Bibbia in una maniera un po' particolare. Buongiorno Levi della Torre.
Buongiorno.
Allora, mi permetta una, forse non gliel'abbiamo mai chiesto questo, qual è la prospettiva dalla quale lei, laico suppongo e come spesso dice, non praticante, ecco, dalla quale lei legge e studia la Bibbia, qual è il suo punto di vista?
È un punto di vista non religioso di un ebreo non credente che vede questo libro con il rispetto che si deve non soltanto, diciamo, alle generazioni precedenti, ma a questo grande canone della nostra civiltà.
Ecco, lei dice non credente, ma l'abbiamo già notato di passaggio recentemente con qualche altro ospite. Per un cristiano non credente significa una persona, appunto, che al limite non prende sul serio il testo sacro, no? Ecco, invece un non credente, ma se uno la sente parlare, lei parla di Dio, parla di quello che c'è scritto, come se contenesse una verità. Allora, qual è la verità che lei cerca in questo libro?
È la verità di una storia che si muove tra due poli giganteschi, che sono quelli in cui ci troviamo tutti come esseri umani, e cioè il rapporto tra stato di necessità e tentativo di costruire delle normative che regolino la vita. Cioè queste due grandi polarità della costrizione degli eventi e al tempo stesso quali sono gli spazi di libertà e di decisione che gli esseri umani come singoli e come collettività hanno per stabilire i regolamenti della loro convivenza o dei loro conflitti.
Ecco, stato di necessità vuol dire così come siamo, insomma la vita che ci troviamo a vivere.
La vita e la storia con la sua durezza anche estrema.
Ecco, e normative intende anche, cioè non solo le leggi che ci dobbiamo dare, ma anche verso dove possiamo andare per vivere.
Sì, le leggi non sono soltanto una questione di convivenza, ma sono anche, diciamo, una prospettiva. Si tratta di costituire una società e costituirne la vita, cioè verso dove muove.
Ecco, ma che cosa l'ha affascinata nel testo biblico tanto da mettersi a studiarlo?
Appunto questa rappresentazione senza remore, senza infingimenti, diciamo, senza edulcorazioni di quella che è la durezza della formazione di una cultura, di una collettività e di una società.
Quindi invece che avere una reazione di rigetto, lei ha avuto una reazione di interesse.
Di fascino.
Forse anche di affetto in qualche modo.
Certamente.
Perché, ecco, lei, il suo nome, tra l'altro, oggi parleremo dei Leviti, quindi denota un'eredità.
Appartengo a una tribù. Sì.
Appartiene a una tribù. Le posso chiedere come ha studiato l'ebraico e la Bibbia?
Beh, il mio ebraico è debolissimo, invece la Bibbia da decenni la studio, e in particolare poi dopo mi sono scelto un maestro che è Chaim Beharier, che abbiamo sentito domenica scorsa,
ecco.
E ho seguito le sue lezioni per 15 anni.
E mi sembra che abbiano dato buoni frutti.
Spero.
Un buon maestro dà sempre dei buoni allievi che naturalmente procedono anche per conto loro. Dunque, Levita la Torre, noi siamo verso la fine del libro dei Numeri, concluderà la prossima settimana Paolo De Benedetti con una lettura di alcuni capitoli particolari che sembrano una sorta di interpolazione. Al capitolo 18 abbiamo di nuovo delle indicazioni che il Signore dà ad Aronne e ai suoi figli e ai figli di Levi, secondo cui sostanzialmente sacerdoti e leviti vivranno di alcune offerte, di alcune decime. Ecco, insistiamo su questa figura dei sacerdoti e dei leviti perché effettivamente hanno uno statuto particolare all'interno della storia di Israele. Ecco, cosa vuol dire allora vivere di offerte, di decime? Cioè è una sorta di privilegio che loro hanno?
Ecco, qua io punterei su una questione fondamentale, cioè il fatto che l'unica delle tribù di Israele che non ha un retaggio materiale di terra sono i Leviti, e dentro i Leviti i Coanim, cioè i sacerdoti, che sono, diciamo, la casta superiore dei Leviti, i quali sono, ad essi appartiene la responsabilità dell'eredità, diciamo così, culturale religiosa, e come tali sono scissi, diciamo, da un potere temporale. Mi pare che questo sia interessante in tutti i secoli, e nel nostro anche in particolare.
Anche in altre religioni, no? Ecco, sì. Ma lei dice perché non avranno il possesso della terra? C'è un versetto che dice, per questo ho detto di loro, non avranno possesso di terra o possesso ereditario tra i figli di Israele. Ecco, quindi non avranno la terra. E allora il sacerdozio separato, diciamo, dal potere temporale.
Non soltanto il potere temporale, ma essi devono essere distribuiti su tutta la collettività. Mentre le altre tribù, almeno inizialmente, cioè in questi capitoli fondativi, hanno dei loro luoghi, i Leviti, proprio in quanto eredi e depositari, diciamo, di questa eredità culturale, devono essere seminatori tra tutte le tribù. E quindi in questo senso non devono essere collocati in un luogo, devono essere distribuiti tra tutte le tribù, e quindi non hanno una terra specifica, diciamo così, ma hanno delle città che poi coincidono in parte anche con le città rifugio, dove si rifugiano gli assassini non volenti, cioè gli assassini che l'hanno fatto per, che hanno ucciso
qualcuno, gli assassini involontari, diciamo, ecco.
Gli assassini involontari. comunque proprio questo elemento della distribuzione, cioè va bene la divisione in tribù e ciascuno avrà la sua terra, ma l'eredità è di tutte le tribù e quindi questa è incarnata nella tribù di Levi e nella tribù nei Coanim, che devono essere quindi distribuiti.
Ecco, quali conseguenze ha avuto questo nella vita di Israele e di fatto il fatto che oggi i Leviti in qualche modo ci sono, ma sono insomma esautorati, diciamo, non essendoci più il Tempio, forse fa sì che invece l'attaccamento alla terra sia più radicale.
Beh sì, questa rappresentazione delle tribù che hanno ciascuno un suo luogo, una sua terra, una sua regione, una loro regione, diciamo ciascuno, e invece i Leviti che non ce l'hanno, in un certo senso sono le due polarità del popolo ebraico, cioè da un lato un'aspirazione quasi di normalizzazione, cioè come tutti i popoli vogliamo avere un posto di residenza, oppure come specifico degli ebrei, noi siamo invece distribuiti nel mondo, siamo distribuiti tra tutti i popoli in realtà, come popolo sacerdotale per portare la testimonianza dell'Eterno. Ecco, questo qui, quindi in un certo senso
una sorta di diaspora, diciamo, i Leviti dentro le tribù.
Sì, una diaspora nella non diaspora, ma anche che certo prefigura in un certo senso questo carattere, poiché è stato anche storico, insomma, degli ebrei. E quindi come popolo anche senza terra, popolo con la terra o popolo senza terra, depositario di un'eredità fondamentale. Ecco, questa è la figura che viene fuori.
Questo è molto interessante. Dunque, Bahariar domenica scorsa ci diceva, appunto, vedeva un'analogia tra il servizio dei sacerdoti rispetto al corpo, diciamo, di Israele, delle tribù, e il servizio di Israele nei confronti dell'umanità, come avere una responsabilità in più, diciamo, e questo lo trovavo molto interessante.
Sì, appunto l'obiettivo dice: voi sarete un popolo di sacerdoti, e questo è, oppure ad Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra, cioè quindi a questa specie di versione universalistica che prefigura una funzione che tutto sommato, diciamo, gli ebrei hanno anche avuto nella nostra civiltà.
Lei usa il passato, hanno avuto.
E adesso siamo tutti mescolati. Siamo tutti mescolati, di fare il meglio che si può.
Abbiamo molti problemi. Allora, a questi capitoli seguono poi alcuni episodi che hanno dei tratti fortemente figurativi. Tra l'altro, lei è pittore e dunque anche interessato a questi elementi visivi, e che riprendono in parte alcuni episodi già narrati precedentemente. Il primo è quello in cui compare una giovenca rossa, una vacca rossa, anche qui dipende dalle traduzioni, che viene sacrificata per un rito di purificazione. Perché la giovenca è rossa, che bisogno c'è di questo rito, lo vedremo dopo aver letto dal capitolo 19 del libro dei Numeri i versetti dall'1 al 10.
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: questa è una disposizione della legge che il Signore ha prescritto. Ordina ai figli di Israele che ti portino una giovenca rossa, senza macchia, senza difetti, e che non abbia mai portato il giogo. La darete al sacerdote Eleazaro, che la condurrà fuori dell'accampamento e la farà immolare in sua presenza. Il sacerdote Eleazaro prenderà con il dito un po' del sangue della giovenca e ne farà 7 volte l'aspersione davanti alla tenda del convegno. Poi si brucerà la giovenca sotto i suoi occhi. Se ne brucerà la pelle, la carne e il sangue con gli escrementi. Il sacerdote prenderà legno di cedro, issopo, tintura scarlatta e getterà tutto nel fuoco che consuma la giovenca. Poi il sacerdote laverà le sue vesti e farà un bagno al suo corpo nell'acqua, quindi rientrerà nell'accampamento. Il sacerdote sarà impuro fino alla sera. Colui che avrà bruciato la giovenca si laverà le vesti nell'acqua, farà un bagno al suo corpo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera. Un uomo puro raccoglierà le ceneri della giovenca e le depositerà fuori dell'accampamento, in luogo puro, dove saranno conservate per il popolo di Israele per l'acqua di purificazione. è un rito per il peccato. Colui che avrà raccolto le ceneri della giovenca si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Questa sarà una legge perenne per i figli di Israele e per lo straniero che dimorerà presso di loro.
Allora, Stefano Levi della Torre, qui abbiamo di nuovo un episodio di purificazione che però è un po' particolare, perché questa giovenca deve essere rossa e poi così via, e poi vedremo.
No, è una delle prescrizioni più misteriose. In generale
è l'unica volta che compare un animale rosso? Beh, una giovenca rossa sicuramente sì.
Sì. E poi è una giovenca che deve essere totalmente rossa, quindi è una cosa rarissima. E questo qua appartiene alle hukkot, cioè appartiene alle prescrizioni di cui non si sa il motivo e il senso, e la sua autorevolezza dipende dal fatto che è una prescrizione divina. Io penso che antropologicamente queste cose siano sostanzialmente dei motivi che sono sprofondati nella storia e di cui c'è rimasto soltanto il segno, di cui non sappiamo decifrare.
Di cui non abbiamo il senso.
Sì. Ma io molto, presuntuosamente, ho cercato di individuare un'ipotesi intorno a questa giovenca rossa. E questa ipotesi sarebbe così, che si basa appunto sul rosso. Si chiama para aduma, giovenca rossa. Aduma ha la stessa radice di Adam, cioè dell'essere umano. E quindi facevo l'ipotesi che la giovenca rossa rappresentasse in un certo senso una simbolizzazione dell'umano, e così come anche il suo contrappunto, che il suo contrapposto, che è il vitello d'oro. Questo è diciamo canonico, diciamo il rapporto tra giovenca rossa e vitello d'oro. Il vitello d'oro ha qualcosa di umano, perché infatti dice facciamoci una divinità, perché di quello che ci ha condotto fuori dall'Egitto non sappiamo più niente. Quindi il vitello d'oro in un certo senso è anche un sostituto di Mosè.
Quindi lei dice vitello d'oro un sostituto di Mosè, questa giovenca rossa un sostituto del sacrificio umano, diciamo.
Del sacrificio umano o dell'essere umano in genere, diciamo così. E la pregnanza la sostituzione simbolica dell'umano nell'animale l'abbiamo con massima evidenza nella legatura di Isacco, cioè dove Isacco viene sostituito dall'ariete. E poi dopo l'abbiamo fino a Gesù, che diventa il sostituto dell'agnello pasquale. Ma anche l'agnello pasquale stesso è un sostituto del primogenito. Quindi questo rapporto, diciamo, del superamento del sacrificio umano attraverso la simbolizzazione nell'animale è una cosa molto pervasiva nel testo biblico, fa parte di quelle grandi forme originarie. Sì. Che fondano una civiltà, questa sostituzione simbolica.
Ecco, questo è molto, molto bello, mi sembra molto profonda come interpretazione. Le cose che mi vengono in mente è che bisognerebbe arrivare ora al superamento del sacrificio dell'animale, cosa che invece noi continuiamo a fare anche se in forma non rituale, diciamo.
Questo. No, comunque volevo sottolineare anche un'altra cosa che è molto... molto espressa, diciamo, è il carattere ambivalente del simbolo, perché questa giovenca rossa, che è fatta appunto perché potrebbe essere riferita all'essere umano, è fatta per la purificazione dal contatto da cadavere umano, cioè chi è contaminato dal rapporto con un cadavere, da un contatto o da una vicinanza, diciamo, col cadavere umano, viene purificato dalla giovenca rossa. Eppure nella preparazione del liquido, diciamo, che contiene poi i resti della giovenca rossa, giovenca rossa, viene contaminato. Chi prepara questo è lo stesso Eleazar, cioè il sacerdote, viene contaminato nella formazione del rito. Quindi è al tempo stesso un un fatto, diciamo, che contamina oppure, e purifica.
Quindi il simbolo è doppio, lei dice.
I simboli profondi sono sempre ambivalenti.
Ambivalenti.
Cioè, un esempio tipico è quello del farmacon, che appunto vuol dire, in greco, diciamo, vuol dire sia medicina sia
che
veleno.
Che veleno.
E infatti, oppure le serpi di Esculapio, che sono contemporaneamente un simbolo di morte e un simbolo di guarigione. Ecco, questo, ma vedremo poi un'ambiguità così anche nel serpente di rame di cui parliamo dopo.
Ecco, le volevo chiedere una cosa. Rav di Segni notava che anche la preghiera è simbolizzazione del sacrificio. Nella preghiera però non abbiamo un aspetto
cruento,
non solo cruento ma neppure negativo, no? Forse evidentemente ci sono stadi intermedi, diciamo, prima di arrivare alla preghiera.
Beh, la preghiera può essere anch'essa negativa, perché non si sa mai qual è esattamente l'intenzione, se è una cosa,
sì,
diciamo, di fare i fatti propri, cioè
sì,
di dire fammi vincere la lotteria, oppure invece è qualcosa di dedizione. Quindi tutte queste... Se il simbolo,
sì,
è profondo, il simbolo è profondo, è sempre un bivio. Ecco, questa,
è ambivalente.
Sì.
Senta, poi dopo questo episodio riprende il cammino verso la terra promessa. Tra l'altro tutte queste interruzioni, riprese, parentesi stanno a indicare anche un testo molto composito, molto stratificato, in cui, l'abbiamo detto tante volte, redazioni diverse convergono. Ecco, fino al capitolo 25 vedremo un crescendo delle difficoltà del popolo, finché tutti periranno, e poi ci sarà, dicevamo nella puntata con Garrone, il censimento della nuova generazione che arriverà finalmente alla terra promessa, guidata da Giosuè. Allora si riparte verso Canaan con un episodio già narrato nel libro dell'Esodo al capitolo 17. Qui l'episodio è più ricco e si rivela forse anche più drammatico. Allora leggiamo dal capitolo 20 i versetti dall'1 al 13.
Ora tutto il popolo di Israele arrivò al deserto di Sin il primo mese, e il popolo si fermò a Cades. Qui morì e fu sepolta Maria. Mancava l'acqua per la comunità. Ci fu un assembramento contro Mosè e contro Aronne. Il popolo ebbe una lite con Mosè, dicendo: «Magari fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti al Signore. Perché avete condotto l'assemblea del Signore in questo deserto, per far morire noi e il nostro bestiame? E perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per condurci in questo luogo inospitale? Non è un luogo dove si possa seminare, non ci sono fichi, non vigne, non melograni, e non c'è acqua da bere». Allora Mosè e Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda del convegno. Si prostrarono con la faccia a terra, e la gloria del Signore apparve loro. Il Signore parlò a Mosè dicendo: «Prendi il bastone. Tu e tuo fratello Aronne, convocate la comunità e parlate alla roccia sotto i loro occhi, ed essa darà la sua acqua. Tu farai uscire per loro l'acqua dalla roccia e darai da bere alla comunità e al bestiame». Mosè dunque prese il bastone che era davanti al Signore, come il Signore gli aveva ordinato. Mosè e Aronne radunarono l'assemblea davanti alla roccia, e Mosè disse loro: «Ascoltate, o ribelli, vi faremo noi forse uscire acqua da questa roccia?» Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte, e ne uscì acqua in abbondanza. Ne bevvero la comunità e il bestiame. Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Poiché non avete creduto in me, in modo che manifestassi la mia santità agli occhi dei figli di Israele, non introdurrete quest'assemblea nella terra che io le do. Queste sono le acque di Meriba, dove gli israeliti litigarono con il Signore e dove egli si dimostrò santo in mezzo a loro».
Allora, Stefano Levi della Torre. Allora, l'episodio delle acque di Meriba l'avevamo già incontrato, ma intanto preliminarmente qui c'è la morte di Miriam, cui seguirà quella di Aronne, e naturalmente ci sono delle differenze, perché la morte di Miriam è liquidata in un versetto, mezzo, ad Aronne c'è invece una cospicua serie di versetti, e poi per Aronne si ferma tutta la comunità, mentre qui proseguono il cammino, e questo è il destino delle donne sempre?
No, in questo caso sì, ma Miriam, cioè Maria, ma Miriam sì, è la sorella di Aronne e di Mosè, e in realtà non aveva una funzione istituzionalizzata come quella invece di Aronne, che era, diciamo, il capostipite del sacerdozio.
Quindi lei giustifica questo?
Sì, si può comprendere,
si può comprendere, sì.
Perché era stato investito, diciamo, di questa funzione che abbiamo descritto all'inizio, diciamo, della nostra conversazione. Questa è la differenza fondamentale, direi.
Vabbè, però dispiace un po', diciamo. Sì. Allora, qui abbiamo questo episodio che è raccontato anche nel capitolo 17 del libro dell'Esodo, e però qui succede qualcosa di diverso. Allora, qui intanto Mosè alzò la mano, percosse la roccia con il bastone due volte, ne uscì acqua in abbondanza, ne bevvero la comunità e il bestiame, ma il Signore punirà Mosè e Aronne addirittura non facendoli entrare nella terra promessa, come poi vedremo nell'ultimo capitolo del Deuteronomio per Mosè, e Aronne naturalmente muore prima. Ecco, perché questa severità del Signore? Perché questo racconto diverso?
Eccone, sì. In Esodo 17 c'è una scena analoga in cui il popolo dice: ma perché non, perché ci hai fatto uscire per andare in questo inferno di deserto? Manca l'acqua, e quindi c'è la questione dell'acqua, e lì la prescrizione che il Dio dà a Mosè è quello di, con la verga, percuotere la roccia e farne uscire l'acqua. E lì l'obiezione, però Mosè dice: ma perché lo chiede, in Esodo 17 dice, ma Mosè dice: perché lo chiedete a me e non al Signore? Cioè, qui in Esodo 17 il Signore viene posto in un certo senso in prima linea al cospetto del popolo rispetto a Mosè stesso, invece, e quindi lì va tutto bene dal punto di vista, diciamo, religioso, mentre invece qui la stessa acqua di Meriva, cioè si chiama Meriva perché è un'acqua della contesa, perché tutte queste scaturire dell'acqua viene fuori da una protesta del popolo che comincia a contestare, diciamo, l'autorità sia di Dio sia di Mosè.
Ecco, qui siamo già a molte contestazioni avvenute.
Sì, molto. Ecco, qui invece cosa succede? Succede che la prescrizione data da Dio a Mosè è diversa, e dice: parlerai alla roccia, prendi il bastone ma parlerai alla roccia, mentre invece in Esodo 17 era detto: percuoti la roccia. E invece Mosè non parla con la roccia, non la fa scaturire con la parola,
ma percuote la roccia.
Ma percuote la roccia, e lo percuote due volte. Cioè, questo qui viene imputato a Mosè, uno, di non aver seguito la prescrizione di parlare, cioè
la parola invece del gesto violento, diciamo.
Sì, che poi, diciamo, simbolicamente si può dire che la parola, il rapporto tra parola e acqua, è la parola tra acqua e Torah, non c'è, cioè, la Torah che disseta, cioè c'è anche tutto lo strato, diciamo, simbolico della cosa, no? E il fatto di percuotere due volte la roccia è considerato come una non fiducia, come aveva fatto l'altra volta, diciamo che basta una volta, diciamo, per far scaturire l'acqua.
Due volte.
E al tempo stesso Mosè dice: ma voi pensate che io e Aaron facciamo scaturire l'acqua? E quindi in questo caso non mette in primo piano Dio, ma mette casomai in primo piano se stesso ed Aronne. Ecco, quindi l'ira divina nei confronti di questa operazione maldestra, diciamo, di Mosè è giustificata da questi due fatti.
E forse c'è anche uscì acqua in abbondanza, quindi più di quella necessaria, forse ne bevvero la comunità e il bestiame.
Quello non credo che sia imputato.
Non è imputato. Senta, ma ecco, intanto qui abbiamo un Dio molto, l'avevamo accennato anche l'altra volta, molto più severo, molto più irato di quello che avevamo incontrato fino a Esodo. Cioè lì in fondo erano comprensibili le lamentele del popolo, mentre qui...
Sì, in Esodo 17 l'ira è più verso il popolo e non verso Mosè, invece qui è verso Mosè e Aaron.
Sì, ma la punizione non è troppo grande, cioè non far entrare questi due nella terra promessa dopo che avevano fatto di tutto per guidare questo popolo maldestro.
Sì, qui si potrebbe trarre questa morale, cioè del fatto che proprio i designati, in un certo senso gli eletti, come possono essere Mosè e Aronne, sono massimamente responsabili, e quindi se fanno qualcosa che non va, la loro punizione è particolarmente severa. Volevo leggere per esempio il numero 18:1, dice...
Sì.
E il Signore disse ad Aronne: tu e i tuoi figli e la casa di tuo padre porterete l'iniquità del santuario e del vostro sacerdozio.
Cioè, qui dice nella traduzione: porterete il peso delle colpe, sì, commesse nel santuario, tu e i tuoi figli.
Sì, questo. Cioè,
sì.
Sarete sommamente responsabili di cose che faranno magari anche altri. E poi per esempio un'altra cosa che mi veniva in mente è che in Amos, cioè nel profeta Amos, è detto a Israele: soltanto voi ho eletto tra tutte le generazioni della terra, perciò vi farò scontare tutte le vostre iniquità. Cioè il fatto di essere stati designati, diciamo, da Dio vuol dire un carico supplementare di responsabilità. Cioè in un certo senso proprio gli eletti non sono i favoriti, sono quelli investiti di massima responsabilità. Quindi la severità è in un certo senso proprio l'opposto del nepotismo, diciamo così.
Ecco, naturalmente questo nella storia però può avere risvolti molto pericolosi e anche qui molto ambigui, perché uno può sentirsi eletto e dunque prediletto.
Si sente, questo è tutto il sentimento che pervade la Bibbia, quello di sentirsi prediletti.
Ecco, ma il sentirsi prediletti può portare a sentirsi privilegiati.
Sentirsi privilegiati, ma proprio questi versetti qui o questi episodi qui in un certo senso sono un correttivo rispetto a questa corollaria. Se sono eletto sarò favorito, invece se sono eletto avrò un colmo di responsabilità. Poi è anche favorito, però qui si vede chiarissimamente questo, cioè sono molto severi sia la cosa che citavo di Amos, del profeta Amos, sia gli altri pezzi di Numeri 18:1 che ho letto prima,
sì,
dicono questo, cioè che in realtà proprio chi è particolarmente eletto, scelto, è particolarmente responsabile e quindi molto più degli altri sarà punito, quindi c'è una certa sproporzione rispetto alla condizione umana comune nei confronti di quello che invece è particolarmente in vista, ha particolare responsabilità. Questo ne trarrei questa considerazione.
Naturalmente questo poi ci porta a pensare alla storia di Israele nei secoli, ma anche all'Israele di oggi, e questo però ci porterebbe molto lontano, ma magari una volta lo affronteremo un po' questo problema.
Per questo fa parte però di come gli ebrei hanno metabolizzato,
sì,
le sventure,
sì,
e questo qui è fondamentale nella strategia della sopravvivenza ebraica, e cioè considerare le sventure come una correzione pedagogica di Dio. Questo qui è stato importantissimo per la capacità di resistenza di Israele.
Per la capacità di sopravvivenza fino a oggi, però sì, certo poi l'Israele di oggi ci pone altri problemi invece.
Sì, naturalmente, ma anche certe sventure particolarmente forti come la Shoah,
sì, sì, certo,
oppure come la cacciata, come la cacciata dalla Spagna, sono state viste come messe in crisi anche di questo, cioè qui si esagera. Insomma,
sì, sì, qui si esagera.
Pedagogia.
No, l'Israele contemporanea ci pone degli altri problemi, però io volevo che almeno oggi arrivassimo a parlare invece dell'altro episodio, ma non per non parlare parlare di questo, lo affronteremo magari proprio prossimamente in una delle prossime puntate, magari sì, anche con lei, Levi della Torre. Ecco, abbiamo un altro, dunque comunque ecco, si riparte e accade che si incontrano, Israele incontra sul suo cammino verso Canaan alcuni popoli che o non permettono il transito o attaccano Israele e vengono per questo votati allo sterminio. Anche su questo ci sarà poi da riflettere, ma a noi interessa arrivare a un altro episodio molto figurato, che è quello del serpente di rame o di bronzo, appunto. Tra l'altro ha avuto molte raffigurazioni in pittura, abbiamo Tintoretto, abbiamo Michelangelo nella Cappella Sistina. Allora leggiamo dal capitolo 21 del Libro dei Numeri i versetti dal 4 al 9.
Il popolo di Israele si mosse dal monte Or per la via del Mar Rosso, per aggirare il territorio di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatto salire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo serpenti brucianti, i quali mordevano la gente, e un gran numero di figli di Israele morì. Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà stato morso e lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita.
Stefano Levi della Torre, ecco, qui abbiamo questo serpente di rame, questa prescrizione data dal Signore a Mosè, naturalmente in virtù delle solite lamentele di questi figli di Israele che evidentemente ancora non hanno imparato a sopportare i disagi. Però siamo un po' sorpresi perché ecco, questo fatti un serpente non contraddice il divieto di farsi immagini e non è in fondo una specie di idolo questo serpente di rame?
E questo è diciamo il lato, chiamiamolo, imbarazzante
sì,
di questa prescrizione. E dopo il fatto non ti farei alcuna immagine, e di fatto è così. Infatti la Mishnah in un certo senso si precipita a dire qual è il...
La Mishnah, cioè il commento...
Sì, cioè il più antico commento, diciamo, sì, del testo biblico.
Sì.
Si precipita a dire qual è il retroscena simbolico di questa cosa, e dice che cos'è che guariva in realtà. Guariva il fatto di alzare lo sguardo verso l'alto. Cioè prendi un'antenna e mettici in cima questo serpente di rame.
Quindi, cioè, si cerca di trovare una soluzione, guardare verso l'alto.
Guardare verso l'alto, ecco. È la stessa cosa, vedremo poi quando ci sarà una battaglia in cui Mosè dovrà tenere le mani alzate, non per arrendersi, ma anzi tutte le volte che riesce a tenerle alte Israele riesce a sconfiggere il nemico, quando invece gli pesano
e cadono,
cadono giù. E quindi questo verso l'alto, questa è diciamo la spiegazione simbolica della cosa. Ma il serpente di bronzo appartiene, o di rame diciamo così, anzi qui c'è un gioco di parole, perché serpente si dice Nechash e rame si dice Nechoshet, e quindi diciamo c'è un serpente che di qualcosa che ha
a che fare con il serpente, quindi sì, una specie di tautologia.
Sì.
Va bene.
Ecco. E qui appunto c'è l'ambivalenza del simbolo di cui parlavo prima. Cioè, in realtà il serpente lo sconfiggi col serpente, in un certo senso. No?
Ecco, però naturalmente ci chiediamo perché il vitello d'oro no, Cioè il vitello d'oro è idolo e il serpente di rame no. Tra l'altro mi permetta di annunciare soltanto che da questa settimana potrete trovare in podcast le puntate richiestissime di Benedetto Carucci Viterbi sul vitello d'oro e sulle interpretazioni rabbiniche di questa figura, di tutto ciò che ruota intorno.
Ecco, no, il serpente di rame diventerà un idolo. Cioè la questione è che l'immagine... Infatti l'immagine, diciamo, non è vietata così assolutamente, tant'è vero che quando i 10 comandamenti vengono chiusi in un'arca con sopra 2 immagini di cherubini.
Allora qual è l'immagine che viene vietata?
Ecco, quindi no, viene vietato un rapporto con l'immagine. Cioè il rapporto,
idolatrico.
Cioè il rapporto idolatrico. Ecco. E infatti il serpente diventa idolo. Con un altro nome che ha lo stesso di origine forse di Nehash e di Nehosh, cioè Nehustan. Viene chiamato Nehustan e cominciano delle libagioni, delle cose, degli incensi, eccetera, intorno a questo Nehustan, finché il re Ezechia lo fa distruggere. Cioè c'è un bellissimo paradosso per cui il re Ezechia, che era un buon re, ligio alla Torah, fa distruggere l'opera di Mosè per essere fedele a Mosè, perché questa immagine, appunto, con tutta la sua ambiguità di simbolo, si era rovesciata in idolo. Col nome di Nehustan, questo è in re 18.4, il re Ezechia fa distruggere l'opera di Mosè perché quest'opera era diventata un idolo. Questo dice molte cose riguardo proprio alla questione di qual è il divieto o il non divieto dell'immagine. Perché da un lato è un'immagine prescritta da Dio e dall'altra è invece la possibilità che l'immagine si facilmente, diciamo, scivoli verso l'idolo. Naturalmente, cioè, è stato poi dopo appunto rappresentato, per esempio nella Cappella Sistina, l'episodio del serpente di bronzo è di faccia alla crocifissione di Aman. Cioè sono tutte delle rappresentazioni cristologiche o per negativo, cioè Aman, o per positivo c'è, cioè, il serpente di bronzo, perché il serpente di bronzo è una prefigurazione del Cristo, perché è salvifico, è un serpente,
cioè, se qualcuno guardava il serpente di bronzo restava in vita, ecco,
sì. Ecco perché, cosa vuol dire? Cioè la redenzione dal fatto che questi guardavano a terra e quindi non avevano perduto la prospettiva, simbolicamente, diciamo, psicologicamente. I serpenti che mordono sono l'idea di un popolo che ha cominciato a guardare a terra e quindi ha perduto la prospettiva. Naturalmente,
ecco, quindi guardare a terra, credere all'idolo e quindi perdere la prospettiva, perdere
invece sollevare lo sguardo. Questo è l'aspetto, diciamo, facilmente, quasi banalmente simbolico della cosa, che viene naturalmente si aggrappa a cose anche molto concrete, cioè che ci sono dei posti pericolosi nel deserto.
Sì, naturalmente. Senta, abbiamo quasi terminato. Stefano Levi della Torre, rapidissimamente, ci sono delle immagini bibliche che lei ha dipinto o che vorrebbe invece dipingere e non ha ancora fatto?
Sì, molte vorrei, ma mi mette molto in imbarazzo in realtà.
Tanto, è un confronto con il testo.
Non soltanto col testo, ma con una tradizione iconografica formidabile.
Ah, diciamo. Beh, questo sì, questo sì.
Quindi,
non ha mai dipinto un serpente di bronzo?
No. Però magari ci provo.
Ecco, no, invece mi ricordo delle raffigurazioni di animali, forse relative all'arca.
Sì, ho fatto l'arca di Noè come vista come se fossi un animale dentro l'arca, ecco, qualcosa del genere. Quindi visto come se fossi immerso in questo entrare di forme diverse l'una nell'altra, questa confusione quasi dentro un utero, no? In cui si oppure dentro un subconscio, diciamo, in cui tutte le forme sono presenti e sono di possibile sviluppo, ma non sono totalmente sviluppate. In questa penombra si agitano cose diverse e viventi.
E viventi. Bene, grazie moltissime Stefano Levi della Torre e una buona giornata a lei.
Grazie.
Ci risentiamo. Ricordo allora Antonella Borghi, che è stata in regia, Paola Tagliolini che cura il programma, Cristiana Munzi per il consulente musicale. Marco Cristilli, che ci ha assistito per la parte tecnica nella seconda parte del programma. Un grazie da Gabriella Caramore, ci sentiamo la prossima settimana, sabato prossimo.